questa chiamata consiste nel comprendere le beatitudini come via verso la felicità e poi nel vivere le beatitudini con l'aiuto del Signore. C'è un capitolo proprio sulle beatitudini nel documento del Papa. Si tratta di capire che quel messaggio, quella parola, indica la via della realizzazione vera della felicità, e quindi capire e vivere. In questo senso, un aiuto per la comprensione anche delle beatitudini nel loro valore liberante ci viene proprio dai santi, da quelli che hanno incontrato il Signore, si sono lasciati plasmare dalla sua forza e hanno vissuto nel loro contesto, nel loro tempo, le beatitudini. Questo fatto di fare riferimento ai santi, perché sono loro quasi l'esegesi vivente, era qualcosa che aveva ricordato Benedetto XVI nel suo libro su Gesù di Nazareth. Leggo alcune righe. I santi sono gli autentici interpreti della Sacra Scrittura. Il significato di un'espressione si rende comprensibile in modo più chiaro proprio nelle persone che ne sono state conquistate e l'hanno realizzata nella propria vita. L'interpretazione della Scrittura non può essere una faccenda puramente accademica e non può essere relegata nell'ambito esclusivamente storico. La Scrittura porta in ogni suo passo un potenziale di futuro che si dischiude solo quando le sue parole vengono vissute e sofferte fino in fondo. Questa citazione sembra molto significativa, per cui dice quasi: vuoi capire le beatitudini? Guarda coloro che l'hanno vissuta, leggi, confrontati con la vita di quelli che chiamiamo i santi. E poi fa riferimento a Francesco d'Assisi, il quale ha colto in modo fortissimo la prima beatitudine: beati i poveri di spirito, beati quelli che hanno il cuore del povero. Eravamo partiti proprio dal riferimento a questa beatitudine e ricordavamo come il povero è colui che è aperto nei confronti dell'altro e degli altri, qui l'ho messo nel foglio, pronto a ricevere e a ridonare. È la persona aliena da ogni forma di presuntuosa autosufficienza, capace di lodare Dio per i beni elargiti agli altri e di ringraziarlo per i doni che da Lui ha ricevuto. Siamo partiti da questo che è il fondamento e poi dicevamo che tutte le altre beatitudini, le altre figure che Gesù richiama non sono altro che una esplicitazione di questa disposizione di fondo, di questa povertà del cuore. La figura del povero assume diverse manifestazioni. Gesù parla di coloro che sono nel pianto, l'abbiamo visto, perché il progetto di Dio fatica ad affermarsi nella storia, dei miti che di fronte al dilagare del male resistono a ogni violenza di sentimento e di azione, di coloro il cui desiderio profondo è orientato verso la giustizia, dei misericordiosi, degli operatori di pace che si impegnano senza salvacondotti per aprire sentieri di riconciliazione e di fraternità. Proprio sugli operatori di pace ci fermeremo un momento, però prima, un po' la serata conclusiva, una parola sulla beatitudine che precede quella degli operatori di pace. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. chi sono i puri di cuore, alla luce anche un po' di tutta la scrittura? Potremmo dire che sono coloro caratterizzati da una grande rettitudine interiore, dall'assenza di doppiezza. Doppiezza proprio nel senso che la persona è divisa, che un po' va con il Signore o cerca di andare con il Signore e un po' il cuore va da un'altra parte. Il cuore non unificato, non coinvolto pienamente nel Vangelo. Il puro di cuore è colui che non è dentro in un modo e fuori in un altro. Ci sono dei testi della scrittura che esplicitano questa dimensione. Per esempio, il Salmo 86, versetto 11, leggo: «Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità cammini. Tieni», questa è la traduzione che troviamo nel nostro testo, «tieni unito il mio cuore», ma letteralmente sarebbe «dammi un cuore unico», cioè vuol dire proprio un cuore non diviso, che non insegue diversi signori, diverse realtà. «Dammi un cuore unico perché tema il tuo nome». Incomincia dicendo «mostrami, Signore, la tua via». L'espressione della via, del cammino, nella scrittura è utilizzata per indicare il comportamento di una persona. Noi diremmo la prassi, l'agire concreto. «Mostrami la tua via, mostrami il modo con cui tu operi nella storia, perché io possa imparare il cammino della vita». Ricordiamo in Esodo 33:13 Mosè che fa questa stessa domanda a Dio: «mostrami la tua via», che poi sarà la via della misericordia, del perdono nei confronti del popolo traditore. «Mostrami, Signore, la tua via. Aiutami a capire come tu agisci perché io possa entrare nella tua logica. E per questo tieni unito il mio cuore, dammi un cuore unico, non diviso. Perché se il cuore va un po' da una parte, un po' dall'altra, un po' interessato al Vangelo ma un po' si lascia tirare da altri interessi che non hanno niente a che fare col Vangelo, poi di fatto la via non la posso seguire, il cammino, l'agire, noi diremmo evangelico». Anche Geremia 32:39, che parlava della promessa dell'intervento futuro di Dio, potremmo quasi dire l'intervento escatologico dei tempi decisivi, dice e fa parlare Dio: «darò loro un cuore unico e un unico cammino, un'unica via». Ma vuol dire proprio questo, che non è gente sbandata, che un po' va da una parte, un po' va dall'altra, non ha che ha un cuore appunto sdoppiato. Questi testi già ci aiutano a capire il puro di cuore come colui che nella sua interiorità, nella sua profondità personale, non conosce doppiezza. In questo senso, il contrario del puro di cuore sarebbe quello che la scrittura e il Vangelo chiama l'ipocrita. L'ipocrita che è in un certo modo dentro e in un altro fuori, una persona non unificata. Un altro testo che possiamo ricordare nella lettera di Giacomo, al capitolo primo, versetto 8, l'Apostolo mette in guardia dall'essere, si potrebbe tradurre così letteralmente, un uomo dall'animo doppio, un uomo instabile in tutte le sue vie. C'è qui ancora una volta il rapporto tra la situazione del cuore e poi il modo di vivere, il comportamento. Se uno ha l'animo doppio, le sue vie sono instabili, va un po' di qui, un po' di là, non c'è un minimo di coerenza. Dunque, i puri di cuore sono le persone trasparenti, che non si coinvolgono solo parzialmente. Potremmo dire che non sono divise tra l'assenso al Signore e ad altre realtà. Potremmo dire ancora, dicono il loro sì al Vangelo senza troppi distinguo e senza calcoli, affidandosi come sono al Signore. Sono consapevoli della loro inadeguatezza, ma per quanto sta in loro si giocano totalmente. Questo mi pare un punto molto importante da tenere presente. La radicalità della loro risposta, la loro assenza di doppiezza, eccetera, non indica tanto che poi non sbaglieranno mai, ma indica che per quanto sta in loro, per il desiderio che hanno, vogliono giocarsi con il Vangelo. Poi ci saranno difficoltà, magari uno farà un passo indietro e due avanti, però sono dentro, non è che incominciano partendo a porre dei paletti, a porre delle distinzioni. No, voglio seguirlo. Quindi per quello che dipende da loro, coscienti anche della loro povertà, della loro fatica, si giocano, si buttano, un po' come Pietro che si butta in acqua quando Giovanni dice il Signore. E dice questa beatitudine, beati, quindi felici, i puri di cuore, le persone così come le abbiamo descritte, perché vedranno Dio. Questa espressione vedere Dio, che sarebbe vedere il volto di Dio, potrebbe essere tradotta stare alla presenza di Dio. Era utilizzata in Israele soprattutto quando si andava al Tempio. Andiamo a vedere il volto di Dio, voleva dire andare a incontrare Dio al Tempio. Quindi vedranno Dio vuol dire che faranno l'esperienza dell'incontro con il Signore. Faranno un'esperienza di essere accolti, ascoltati, di ricevere udienza. Questa sarebbe la parola giusta per indicare questa espressione, perché vedere il volto era utilizzato anche in ambito profano quando il re si degnava di accogliere una persona. Vedere il volto del re voleva dire ricevere udienza, cioè essere ascoltati. Vedere il volto di Dio vuol dire incontrarlo, essere ascoltati, essere sorretti da Lui. Vedranno Dio, non soltanto alla fine, quando questo incontro sarà senza più barriere, ma anche adesso, giorno dopo giorno, riusciranno a pregustare questo incontro, riusciranno a discernere questa presenza dentro la realtà. Il contrario del vedere Dio nella scrittura è nascondere il volto. Vuol dire, appunto, con questa espressione, l'interruzione della relazione con Dio. Vuol dire il non trovare la possibilità di incontrarlo, di farsi ascoltare, di presentare la propria realtà. Ci sono tanti salmi e anche altri testi profetici, ricordo solo due salmi. Il Salmo 22, al versetto 25, quando c'è il riconoscimento che il Signore poi, se nasconde il suo volto, lo fa per un momento soltanto, ma cerca l'incontro, dice il salmista: il Signore non ha disprezzato né disdegnato l'afflizione del povero. Il proprio volto non gli ha nascosto, ma ha ascoltato il suo grido di aiuto. Tra l'altro, vedete, non nascondere il volto vuol dire ascoltare. E poi ancora il Salmo 27, versetti 8-9. Il mio cuore ripete il tuo invito, l'invito di Dio. Cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Dove non respingere richiama proprio quell'idea che tu chiedi udienza e non te la danno. Allora non respingere, abbi misericordia, incontrami. Quindi questa beatitudine dice che la persona che per quanto sta in lui cerca coerentemente, decisamente di essere col Signore, di seguire il Vangelo, la sua parola, questo vedrà, non solo alla fine ma anche nella vita di tutti i giorni, sarà capace di discernere la presenza del Signore, potrà parlargli, si sentirà aiutato. La beatitudine successiva, che richiamiamo brevemente, è quella degli operatori di pace. Un secondo punto che ho messo nel foglio che avete riguarda proprio questa espressione operatori o facitori di pace. Si può rendere anche questa espressione con artigiani di pace. È interessante perché se facciamo così esprimiamo qualche cosa di creativo. Nel termine artigiano si trova l'idea dell'arte, dell'immaginazione inventiva. Il riferimento è a coloro che sono animati da un così grande desiderio di pace che non smettono di edificarla nei loro ambiti di vita con creatività, coraggio, saggezza. Beati quindi tutti quelli che mettono in campo tesori di ingegnosità per promuovere spazi di amicizia e di comunione. Saranno chiamati figli di Dio? Vuol dire che in loro si capirà qualche cosa di Dio, perché il figlio è come il padre nella tradizione biblica. Saranno riconosciuti, se possiamo così dire, come familiari di Dio, Dio che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. È inutile neanche ricordarlo, operatori di pace, non quelli che stanno in pace, ma quelli che lavorano per la pace. Lavorano per la pace al di là dei risultati. C'era una frase di Mazzolari, sacerdote morto nel 1959, il quale diceva: il Signore non ci chiederà se abbiamo fatto trionfare la pace e la giustizia, ci chiederà se abbiamo lavorato e sofferto per esse. I risultati poi sono in mano sua in qualche modo e in mano anche della risposta degli uomini, ma noi siamo chiamati a essere uomini e donne di riconciliazione per quanto sta in noi. Quindi operatori, gente che è impegnata concretamente nella realtà per pacificare. Gli artigiani della pace sono resi capaci di operare quei segni stupefacenti di vittoria sul male di cui parla Gesù in Marco 16, 17, 18. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. E poi adesso leggiamo il commento del Cardinal Martini. Il Cardinal Martini dice: ma quando ero giovane non capivo bene, comunque mi sentivo inadeguato perché dico io non riuscirò mai a vivere queste cose. Ma poi ha capito, anche grazie agli incontri con dei giovani, come si può intendere questa parola che dice Gesù, che è una parola che potremmo tradurre l'azione in favore della pace, della vittoria sul male, su tutto ciò che divide. Allora, commentando questo passo, il cardinale dice: la capacità di sopportare difficoltà, contrasti, critiche, derisioni anche, e di sopportarle con pace e coraggio, traduce la parola: se berranno qualche veleno, non recherà loro danno. E la capacità di affrontare la complessità sociale e culturale di oggi senza spaventarsi, senza sentimenti di inferiorità, bensì con la certezza che Dio è con noi sempre, realizza il prenderanno in mano serpenti. Non avranno timore di situazioni che di per sé possono turbare. E poi continua: i segni che accompagneranno quelli che credono non sono direttamente religiosi, l'andare in chiesa, il pregare, bensì sono segni civili, umani, sociali, che riguardano l'insieme della vita come scelta non violenta. Questa espressione, tra l'altro, potrebbe caratterizzare bene, in qualche modo, quello che tutte le beatitudini dicono. Ricordiamoci i misericordiosi, i miti, quelli che soffrono per la giustizia, quelli che hanno il desiderio della giustizia. In qualche modo è sempre una figura di uno che, come Gesù, ha fatto questa scelta non violenta, che appunto non vuol dire la passività di fronte al male, ma resistere e combattere il male con una logica diversa. Quindi riguardano l'insieme della vita come scelta non violenta. Esprimono la capacità di affrontare realtà avverse, non superandole in maniera offensiva o polemica, ma nella totalità della pace, nella inermità della pace. Per questo sono un formidabile segno del nostro tempo le vocazioni ad essere operatori di pace, a scegliere la mitezza evangelica, a non rendere male per male. Qui non c'è bisogno di tanti commenti, uno può leggere e misurarsi su questa parola. Era un intervento che aveva fatto in una scuola della parola. Questi suoi interventi sono raccolti, come vedete, in questo volume edito da Bompiani, ma curato qui da noi dalla Fondazione Martini. Si sta pubblicando piano piano l'opera Omnia. Questo volume della scuola della parola raccoglie tutte le scuole della parola che il cardinale guidò in Duomo. Un volume prezioso, c'è anche una introduzione, eccetera, e io lo consiglio anche caldamente. Potete anche rivolgervi qui alla Fondazione, eventualmente, se siete interessati. Dicendo una parola conclusiva sul cammino fatto, che poi è un ribadire cose che abbiamo detto molte volte, la novità che le beatitudini propongono rispetto alla mentalità corrente, la mentalità comune, qualche volta anche poi all'interno delle comunità cristiane, la novità è che siamo invitati, spinti a interrogarci sul senso della vita e su ciò che valutiamo come riuscita della vita personale e comunitaria. Se ci chiedessero: secondo te, qual è una vita personale riuscita? Qual è una comunità riuscita? Cosa risponderemmo? Le beatitudini, certo, rivelano qualcosa della interiorità di Gesù, ma sono anche una rivelazione di chi sia l'uomo compiuto. Ci indicano che cosa vuol dire, che cosa significa vivere profondamente il Vangelo. Sono per così dire, la descrizione della vera maturità umana e spirituale. Sono il ritratto di Cristo, ma sono anche il ritratto del cristiano adulto e in genere dell'uomo che ha raggiunto la piena maturità. Non sono soltanto un testo che descrive il credente adulto, ma l'uomo. Indicano il cammino di umanizzazione. Sono un percorso di umanizzazione e sono un cammino di fecondità. Ci indicano come portare frutto davvero. Detto in altri termini ancora, le beatitudini mostrano le leggi fondamentali in base alle quali un'esistenza può dirsi bella e riuscita. Indicano i pilastri su cui reggono la realtà umana. Sono una sfida, perché rovesciando le beatitudini potremmo vedere una mentalità che spesso si afferma e ci circonda. Però bisognerebbe poi fare, non nell'immediato, perché nell'immediato sembrano avere ragione gli altri, ma a lungo termine, fare la controverifica. Chi è veramente felice? Chi è realizzato? Chi gusta la vita? Possiamo fermarci un momento, riprendere o qualche cosa che abbiamo detto sui puri di cuore, oppure qualche cosa qui sugli operatori di pace, leggendo e rileggendo piano, per esempio, le parole del Cardinal Martini. Poi concluderemo con la preghiera semplice di San Francesco che avete nel retro del foglio.